quella che notoriamente viene chiamata la seconda rivoluzione è, per quanto concerne la questione della persona, è incentrata, come dicevamo la volta scorsa, su questa distinzione tra essere umano e persona. E quindi questa distinzione, della quale vogliamo brevemente parlare oggi, mette in discussione il tradizionale concetto di persona, che peraltro utilizziamo anche nel linguaggio comune, nel quale concetto di persona si identificano essere umano e persona. E come abbiamo già detto, noi normalmente diciamo indifferentemente essere umano e persona. Invece, alla luce di questa nuova teoria, che ha avuto, come dire, inizio e poi si è affermata soprattutto nel mondo moderno ed è poi continuata fino ai nostri giorni, in parallelo all'altra teoria, quella di Boezio, di cui abbiamo fatto cenno, ecco, dicevo, questa nuova impostazione distingue l'essere umano dalla persona. Non solo lo distingue, questa nuova teoria, ma addirittura lo separa, separa l'essere umano dalla persona. E questo naturalmente, come prima osservazione per il tema che stiamo esaminando, cioè chi è la persona, non è senza conseguenze dal punto di vista etico. E infatti, come dire, basterebbe solo qui accennare che numerose volte nella storia le conseguenze sono state molto deleterie e molto gravi. Perché basti solo pensare, no? Il fenomeno della schiavitù, no? O il fenomeno del colonialismo, il fenomeno del razzismo, no? Dove si tende a dire che sì, che le persone sono importanti, ma gli altri sono tutto al più esseri umani. E quindi voi capite come è gravida di conseguenze questa impostazione. E questo naturalmente è reso possibile, questa distinzione tra essere umano e persona, e addirittura la separazione, come vedremo, anche dalle scoperte delle tecnoscienze applicate alla vita. Quindi a partire dalla scoperta del DNA e tutto quello che da esso ha conseguito. Il che naturalmente fa sorgere anche casi marginali, stati di confine, per la soluzione dei quali si preferisce non far riferimento quel paradigma intuitivo che identifica essere umano e persona, e che quindi nel linguaggio ritiene indifferente dire essere umano o dire persona, e si preferisce invece quest'altro paradigma, appunto, della distinzione o addirittura della separazione tra essere umano e persona. E naturalmente basta solo fare qualche esempio, no? Uno in coma irreversibile. Essere umano o persona, secondo questo nuovo paradigma. E quindi voi capite, no? Quali sono le conseguenze per l'utilizzo di questo paradigma. Bene, quindi questa teoria che si basa sulla distinzione tra essere umano e persona è una teoria minimalista e anche, tutto sommato, è riduzionista, perché riduce la persona all'essere umano, no? e quindi può essere anche considerato escludente, no? Perché, come vedremo molto rapidamente, viene a dire che allora si può distinguere, in un individuo, l'essere umano dalla persona, e si può dire ci sono alcuni che sono persone, altri che sono solo esseri umani. E come vedremo, questo è gravido di conseguenze dal punto di vista etico, su cui naturalmente bisogna fare un'attenta e approfondita riflessione. Quindi allora c'è una prospettiva, come dire, riduzionista, e dove appunto si riduce la persona all'essere umano, o addirittura escludenti, no? Si esclude che alcuni individui siano persone soltanto persone e altri sono solo esseri umani. E questo. E poi invece ci sono anche prospettive alla luce di questa teoria, no? Che distingue essere umano da persona, teorie espansioniste o includenti, approcci espansionisti o includenti, che sono naturalmente distinti rispetto all'altro approccio che abbiamo appena esaminato, a cui abbiamo alluso, cioè quello riduzionista ed escludente. E qual è questo approccio espansionista o includente? Quello che include è quello che estende il significato di persona fino ad includere appunto viventi anche non umani. Ecco, questo è un aspetto molto interessante, no? Quindi chi distingue, come questa teoria che stiamo esaminando, addirittura separa l'essere umano dalle persone, lo fa in modo tale che, come dire, poi emergono due approcci alla luce di quella distinzione, l'approccio escludente o riduzionista e l'approccio invece espansionista o includente, nel senso che in questo secondo approccio si viene a dire che persone allora non sono più soltanto gli esseri, gli umani, i viventi umani. Ma persone possono essere anche i viventi non umani. E, per esempio, come vedremo, ci sono molte teorie, soprattutto queste utilitariste e neutilitariste, le quali appunto non hanno difficoltà ad ammettere e a sostenere che appunto persone sono anche gli animali. Alcune teorie, come dire, si spingono a dire che lo sono solo persone, gli animali superiori, i mammiferi. Altri addirittura estendono, ecco, espandono, perciò ecco perché espansionisti, includono nel concetto di persona anche gli animali e quindi i viventi che non sono umani, ma sono animali, ma che non sono solo i mammiferi. E addirittura, e perciò includono nel concetto di persona anche gli animali, o nella versione minimalista solo le persone, o nelle versioni massimali solo i mammiferi, scusate, o nelle versioni massimaliste tutti gli animali. Addirittura qualcuno si spinge anche ben oltre in questo espansionismo, in questa estensione del concetto di persona, anche ad andare oltre il mondo animale. Ma adesso questo non è lo scopo del nostro vero discorso, e questo è molto importante però. Per capire, allora parleremo della questione animale, no? Perché naturalmente, appunto, è alla luce di questa teoria che alcuni sostengono che gli animali, o solo i mammiferi, o tutti, sono persone come gli umani. Anzi, qualcuno arriva a dire, da questo in modo paradossale ed estremistico, che alla luce dell'idea di persona che qui emerge e che esamineremo, ci sono casi in cui E qui il paradosso e l'estremismo e il radicalismo, ci sono casi in cui sono più persone, maggiormente persone, gli animali, che non gli umani. Quindi voi capite, no, a quale conseguenze arrivano queste teorie, no? Naturalmente, da un certo punto di vista, sono molto interessanti e molto suggestive. Da un altro punto di vista, pongono anche molti gravi problemi, no? Non c'è dubbio che, insomma, esistono elementi positivi e anche interessanti quando queste teorie sostengono nell'espansionismo e nell'includere nel concetto di persone anche il mondo animale, per esempio i mammiferi. Insomma, questo rappresenta una conquista importante, perché chi non ha è un animale domestico, no? Ormai questa è diventato, questa è diventata una consuetudine, è vero, prendersi cura degli animali domestici, quindi ormai, come dire, si è delineato, ovvero nella coscienza collettiva, l'idea, ecco, che appunto gli animali domestici o gli animali tout court, a seconda di come si estende questa teoria, sia solo ai mammiferi o a tutti gli animali, non bisogna maltrattarli, bisogna prendersene cura, e quindi, perché sono persone. Quindi, ecco, questo è l'aspetto molto, molto interessante, molto suggestivo, che ormai sta, per fortuna, entrando nell'agire comune, nelle abitudini, nella coscienza collettiva, e quindi anche con casi clamorosi ed eclatanti, no? Ormai, come dire, è considerato, insomma, spregevole maltrattare gli animali, come è giusto che sia. Magari poi chiedo scusa, poi magari si trattano male gli esseri umani, ma tant'è. Chiudiamo questa parentesi, no? Però, per dire, insomma, come questa teoria, frutto dell'impostazione soprattutto utilitarista e neo-utilitarista poi nel mondo contemporaneo, come dire, è importante, no? E che è degna di attenta riflessione. E questo implica anche delle conseguenze riguardo, no, di questa distinzione tra essere umano e persona, delle conseguenze anche sul problema dell'inizio e della fine della vita umana. Abbiamo preso le mosse, vi ricordate, dal nascere e dal morire. Ecco, questa impostazione, questa teoria ha conseguenze anche riguardo al problema dell'inizio e della fine della vita umana, perché chi nega l'identità tra persona ed essere umano, e quindi ne sottolinea la distinzione, come dire, è portato a posticipare quindi a posticipare il sorgere della persona, per esempio nel processo di sviluppo dell'embrione. Chi afferma questa distinzione tra essere umano e persona sostiene che allora, quando l'embrione diventa persona? Fin dall'inizio o a un certo momento del processo di sviluppo? Fin dall'inizio allora sarà essere umano e diventerà persona a un certo momento del processo di sviluppo dell'embrione. E quindi è portato anche di conseguenza a distinguere o addirittura a separare la vita biologica dell'essere umano dalla vita della persona. E questo peraltro, insomma, trova codificazione in affermazioni del tipo: ma la nostra vita allora è soltanto un fatto biologico? O è soprattutto, nel suo significato più profondo, un fatto biografico? Ovviamente è una biografia, senza il dato biologico non avrebbe, non potrebbe sussistere. Infatti poi parliamo anche, no? Di vita biologica, no? E la distinguiamo dalla vita della persona umana. Quindi, come vedete, poi questa teoria è, come dire, anche come l'altra, no? Che identifica persona ed essere umano nel linguaggio, anche nel linguaggio comune, come dire, diventa quasi un'abitudine dire: ma sì, quello è solo una vita biologica e non è più una vita di una persona umana. È come distinguiamo tra biologia e biografia negli umani, no? Quindi, come, ecco, questo per quanto riguarda l'inizio della vita, dunque. Si tende allora, chi ammette la distinzione, a spostare in avanti nel processo di sviluppo dell'embrione il sorgere della persona, mentre si sostiene che fin dall'inizio sicuramente è un essere umano. Invece chi sostiene l'identità tra persona ed essere umano, come la teoria che abbiamo detto, no? Abbiamo semplificato in quella di Boezio, no? Quella celebre definizione. Siccome l'essere umano e la persona sono la stessa cosa, allora non ha senso vedere due momenti distinti tra essere umano e la persona nel senso dello sviluppo vero dell'embrione. Perché fin dall'inizio sono la stessa cosa, essere umano e persona. E questo anche ha conseguenze per il problema della fine della vita. Che ci domandiamo, e tante volte ci interroghiamo, ce lo interroga anche la scienza medica e noi ce lo chiediamo anche quando abbiamo situazioni, no, drammatiche nella nostra esperienza. Ecco, allora si dice normalmente, e quindi anche è diventato abitudine dire, ma non senza fondamento scientifico anche per certi versi, allora muore prima allora. L'essere umano o la persona. E questo è molto importante. E queste teorie che si basano sulla distinzione tra essere umano e persona, a differenza dall'inizio della vita, dove prima viene l'essere umano e poi a un certo punto sorge la persona, qui per il fine della vita, queste teorie tendono a dire muore prima la persona e in seguito l'essere umano. Tutto sta poi, come vedremo, e tutto dipende da che cosa si intende per persona, anche per queste teorie, no? Che è poi il problema da cui abbiamo preso le mosse e che stiamo progressivamente analizzando, cercando di approfondire, cioè, tentare di venire a capo di questo non piccolo problema, che è la questione della persona, che come vedete è il tema centrale di ogni etica, sia essa individuale e sociale, della bioetica e di tutte quelle e delle scienze umane, insomma. Bene, parleremo nella prossima lezione, continueremo questa questione. Arrivederci.